E dunque, buon pomeriggio a tutte. In questo minuto nel mondo intero leggiamo tutte insieme il Salmo 100, che è un salmo che i nostri maestri hanno introdotto nelle preghiere di tutti i giorni come ringraziamento per i numerosi miracoli che Hashem compie quotidianamente a favore degli uomini, anche se non si rendono conto. Oggi però, come non mai, ce ne siamo resi molto conto. Secondo Rav Hirsch, è un inno di gratitudine che sarà cantato ad Hashem nell'era messianica, presto e non già oggi. Intoniamo questo canto, anche prima che il mondo raggiunge la sua massima perfezione. Dunque, già oggi noi ci prepariamo e ringraziamo Hashem per l'enorme miracolo. Salmo 100. Mismor Letodà. Harri ula Adonai kol haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. Bo ulefanav birnana de'u ki Adonai hu Elohim. Hu asanu velo anachnu. Amo vetzon marito. Bo she'arav betodà. Chatzerotav bitehillah. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. Allora, ci tenevo a leggere prima in ebraico perché tutto il mondo sta adesso leggendo con noi in ebraico, ma è importante capire cosa abbiamo letto. Dunque, salmo di ringraziamento. Graziella, sei con noi? Hai il tailing davanti? Ti posso beccare? Ogni tanto c'è.
Aspetta, non
Va bene,
riesco.
leggo io allora. Salmo di ringraziamento. Abitanti di tutta la terra, acclamate all'Eterno. Servite l'Eterno con letizia, venite di fronte a Lui, canti gioiosi. Sappiate che l'Eterno è il Signore, è Lui che ci ha fatto ed è a Lui che noi apparteniamo. Noi siamo noi, popolo di Israele, siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con sacrifici di ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Ringraziate, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono. La sua misericordia è perenne e la sua fedeltà si estende in tutte le generazioni. Bellissimo che siamo riusciti anche in mezzo alla giornata a essere tutte assieme, arrivata alle Mala Menateva, carissima.
Ciao
Allora,
Sara.
carissima, ciao carissima. Allora, come in tutti i salmi, si possono rileggere più volte al giorno. E adesso questo salmo, certo. Allora, facciamo Kiflaim Letushia. Abbiamo letto piano piano, parola per parola. Adesso, per Liliana, a cui ci tengo in particolare, lo rileggo un po' più veloce. E così Liliana legge con me. Mismor Letodà. Harri ula Adonai kol haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. Bou lefanav birnana. De'u ki Adonai hu Elohim. Hu asanu velo anachnu. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Allora, Miriam si è aggregata come gli avevo chiesto, solo che Miriam, come ho detto, è in pieno lavoro, mi sa in piena giornata, dico bene, però importantissimo, anche se non è il tempo davanti, stare con noi, essere con noi, ti briave shlema. Che questo salmo possiamo noi tutte molto presto poterlo pronunciare con l'avvento di Mashiach e che veramente che tutto in Israele venga redento, che possiamo tutte fare una bellissima teshuva. Allora, noi vi ho anche detto che la lezione di domani pomeriggio 90% non mi è possibile e dunque ho anticipato, ho detto già che leggiamo il Mismor Letodà, come il mondo intero, il mondo ebraico intero in questo momento. Allora, una mini lezione al posto di domani, Bezrat Hashem. Allora, stamattina Allora, io avevo già preparato da un paio di giorni, no, l'haftarah come ogni settimana, la parasha. Ma stamattina ho be'ashgacha pratit, perché tutto è ashgacha pratit, come ben sapete, ho sentito, oh, che René, fantastica. Ecco, adesso abbiamo addirittura la Shekhinah su di noi, ragazze. E come Rivka Rossella ci aveva ricordato dal shiur di mio fratello. Allora, come dicevo, la lezione ha un cambiamento, perché stamattina al tempio uno dei partecipanti perché tutti abbiamo sentito la notizia, no, di questo nemico di Israele e dunque nemico di Dio, nemico di Hashem, che è stato eliminato. E questo signore diceva, però, che io sappia, nel trattato di Avot è scritto che non bisogna gioire quando i nostri nemici cadono. E c'è anche una motivazione. E allora, un attimo, ragazze. Sì. Allora, siamo, come riportato appunto questo famoso detto. Un attimo, ecco, sì. No, no, non so perché mi è. Scusate. Ok, no, cioè, devo togliere i messaggi che mi disturbano. Un attimo, ragazzi, vabbè, non ho messo comunque. Ok, allora, se andiamo al trattato di Avot, cosa troviamo? Che i nostri saggi, appunto, come vi dicevo, ci dicono, ci riportano questa cosa molto importante, di non gioire quando i nostri nemici, appunto, periscono. D'altro canto, noi sappiamo che noi preghiamo tutti i giorni perché questo accada. Allora, a parte, come dice Miriam Simcha, che si può gioire quando viene eliminato il male, e già ha dato una parte della risposta. Ah, fantastica. Allora, abbiamo da un lato questo passo, ok? Della Mishnah. D'altro canto, abbiamo un altro passo che anche altrettanto importante, e qui andiamo al Mishle 24-17, che dice. E, no, no, 24, perdon, 11, 11, 10, perdon, 24, 17 è quello Tismach, e invece, riportato poi dalla Mishnah, invece l'altro Pasuk in Mishle 11, 10, cosa dice? Ube avod reshaim rina. Quando i reshaim, i malvagi, vengono annientati, allora qui rina. Rina, sapete che è un sinonimo della simcha, della gioia, no? E allora i nostri Chachamim si pongono la domanda, dico, beh, allora, qui ci dicono di non gioire. Qui è la motivazione molto valida, perché noi a Israele siamo formati da diversi milioni di persone che però purtroppo non tutti seguiamo la volontà di Hashem. Poi ci sono i tzaddikim gmurim, poi ci sono i benonim, cioè tutte le categorie. Però ci sono purtroppo anche una parte non indifferente del popolo che non segue minimamente la Torah. Anzi, dunque cosa succede? Che quando Hashem fa miracoli per tutti quelli che se lo meritano, però noi siamo un corpo solo, e siamo, no, come si dice, siamo tutti nella stessa barca, no? E dunque non tutti meritiamo, anche quelli che meritano, meritano per certe mitzvot, ma perfetti nessuno di noi è, purtroppo. E dunque abbiamo anche i nostri errori, il nostro avverò. Cosa succede? Che Hashem, come abbiamo visto anche, l'abbiamo ricordato stamattina col peccato del vitello d'oro, Mosè avvia tutto questo ragionamento no, con Hashem. Ah, ma se tu adesso li annienti nel deserto, tutti i popoli diranno che tu non avrai. Fallo per te, fallo. Per Kiddush Hashem. Infatti Hashem dilunga il decreto in 40 anni e non d'un colpo. Dunque vediamo che tante volte per il Kiddush Hashem, Hashem ci difende. Dunque più per la santità del suo nome che quanto più per quanto noi meritiamo o purtroppo a volte meno. Poi ci sono persone come tutti i nostri soldati, come gli ostaggi, come tutti quelli che danno la vita per il popolo ebraico e per la Torah e per le mitzvot, e sono persone veramente meritevoli. Però, dico e ripeto, non tutti meritiamo. Dunque, cosa succede? Che quando un nostro nemico viene annientato o colpito, se noi gioiamo, Hashem dice, fermi tutti, non è che adesso anche voi ve lo meritate così tanto, e poi può cambiare idea Dio non vuole. Questo è un motivo riportato esplicitamente. Ma secondo il Chachamim c'è un'altra spiegazione interessantissima, che dice che quando il Pasuk dice Vimpol oiveha, notate il plurale. Allora, dal Minyan di Kedushah, eccoci, abbiamo Chazakah 3 volte. Allora, quando il Pasuk dice oiveha, dunque analizziamo un po' i termini del Pasuk, oiveha al plurale, i tuoi nemici. A quale nemici in realtà si riferisce? A parte la prima spiegazione che vi ho dato, ecco, allora, in realtà c'è un'altra spiegazione che dice: questi sono i nemici personali. Tutte noi nella vita, chi molto più, chi molto meno, Baruch Hashem, abbiamo avuto, subito delle ingiustizie, delle calunnie, delle diffamazioni, delle persecuzioni e di tutto di più da altri. E questi sono i nostri personali nemici. Molto interessante, anche l'altro giorno parlavo con un'amica. E c'è una persona che può essere splendida con tot persone, ma con una che ha preso di mira invece è terribile. Allora, vuol dire che questa persona è terribile? No, ma per me, persona, visto che verso di me non è positiva, dunque per me è considerata un nemico, visto che mi vuole del male, mi fa del male, eccetera, eccetera. Allora, questi nemici personali si riferisce il Pasuk. Quando invece nel Mishlei 11:10 è detto: quando vengono eliminati i Rishaim, allora qui rinà la gioia. Attenzione, rinà, non simcha. Che differenza c'è? Andiamo. Analizziamo anche questo termine, vediamo l'etimologia del termine rinah. Quando si parla di simcha, gioia è quella illimitata, quella che dobbiamo risentire, che la Torah ci chiede, per esempio, nelle festività. Dunque, una gioia traboccante. Questa è la simcha. Rinah, in realtà, è quella gioia contenuta, quella che infatti bisogna avere quando il Reshaim, infatti, uveavod Reshaim rinah, quando il Reshaim e i malvati vengono annientati. Non è no, non questa. Grazie, Hashem, grazie, 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 questa gioia, che è tutt'altra cosa. Dunque, grazie al mio compagno di preghiera di stamattina per aver rilevato questo, di cui tanto si sta parlando, appunto, da ieri in particolare, e quelli che gioiscono, e non gio ma si può gioire, ma non si può gioire. Allora, vi ho dato un assaggio ovviamente ci sono diverse spiegazioni, ma ve ne ho dato proprio un assaggio, ma molto importante. Adesso come noi mai, che siamo alle soglie dell'avvento di Mashiach, dove tutti i nostri nemici, uno a uno, verranno annientati e distrutti da Hashem, tramite noi, ma da Hashem, che chi fa tutto il lavoro è Hashem, poi ci usa a noi e ci manda in quel posto, ci dà la forza, ci dà l'idea e via dicendo, i Shlichim. Dunque tutti questi nemici che Hashem sta eliminando per Am Israel, giusto? Adesso siamo all'inizio, non è il primo comunque, Baruch Hashem. Iran, vi ricordo prima, l'elicottero, e dunque Baruch Hashem, Hashem sta eliminando i nostri nemici, perché chi è contro il popolo di Israele, e non lo dico io, lo dice la Torah, va contro Dio, va contro Hashem. Dunque sta eliminando i nostri slash suoi nemici. Bisogna sapere come reagire, ossia con rinah e non con simcha, ragazze. E quando abbiamo detto anche per nel primo passuk, si riferisce ai nemici personali. E questo è molto interessante, perché i nemici personali, si potrebbe dire anche su quelli di Am Yisrael, ma soprattutto i personali, fanno parte di un quadro divino. Vuol dire, E qui torniamo ai 10 comandamenti. Decimo comandamento, non invidiare. Per dire qua, e ricordo che i 10 comandamenti sono punibili di morte per capire la gravità. Infatti, quando si parla di non rubare, non si riferisce a rubare un oggetto, ma a un sequestro di persona. E in questi 10 comandamenti, l'ultimo, quello che conclude, è non invidiare. Perché? Che nesso ha col primo e ultimo? Come una ruota, no? Che si ricongiungono, perché se uno crede in Hashem, non avere altri dei, dunque non può invidiare. Perché da dove nasce l'invidia? Dalla gelosia. Ah, anch'io vorrei avere. Ma se tu credi veramente in Hashem e che tutto quello che hai è quello che devi avere e che puoi avere, e quello che non hai vuol dire che non lo devi avere, allora non esiste gelosia. As simple as that. Adesso, dunque, c'è tutto questo quadro divino, e in questo quadro divino noi umani abbiamo tutte il libero arbitrio, uomini, donne, facciamo del bene, a volte non sempre scegliamo la via giusta, la parola giusta, il pensiero giusto, l'azione giusta, e dunque commettiamo errori e a volte addirittura peccati. Cosa fa Hashem, che ci adora, da bravo padre? Vuole ripulirci, educarci, riportarci alla retta via. E come stiamo studiando in questa settimana il Tanya, che stiamo studiando il terzo dei 5 libri del Tanya, che tratta appunto della Teshuvah, e ricordo, siamo nelle 3 settimane dove come non mai dovremmo tutti e tutte fare Teshuvah, ricordarci perché siamo in questa galut. E cosa ci insegna il Balatanya di come appunto tornare ad Hashem? E abbiamo visto che ci sono peccati capitali, peccati più gravi, meno gravi, karet, uccisione di Beshamay, questo dipende dal peccato. Dunque, per ripulirci letteralmente, perché ogni peccato intacca l'anima e sporca l'anima, dunque per ripulirci letteralmente, allora dipende dai peccati che abbiamo commesso. E attenzione, che abbiamo commesso in questa vita o nelle altre vite, visto che tutte noi siamo tutte anime riciclate. Sono rarissime le anime nuove, dunque essendo riciclati, dunque dobbiamo ripulire i peccati di questa vita, commessi in questa vita, o addirittura delle altre vite. E infatti, dunque, come Hashem ci ripulisce tramite esperienze che a noi sembrano terribili, noi umani limitati, e umanamente ci arrabbiamo, ci offendiamo, di tutto di più, no, le reazioni umane. Ma se ci fermiamo e riflettiamo, ma io credo in Hashem o non credo in Hashem? Se mi è successo quel che mi è successo è perché è volontà di Hashem, Hashem mi vuole bene, vuole ripulirmi dei miei peccati, vuole che io ho la forza di benedire altri e così. E dunque questa rabbia che di indole può essere o umana o no, quando si è giovani c'è sempre il sangue più bolle, poi si passa a una certa età e si riflette molto di più. Allora, dobbiamo tutti in queste 3 settimane, prima cosa, ricordare che ci troviamo in che partono con 17 di Tammuz e si concludono con 9 di Av, dove c'è stata la distruzione del primo e secondo Betamidash, come piace ripetere e ricordare, come quest'anno il Simchat Torah è stato un Tisha B'Av, che questo Tisha B'Av sia Simchat Torah, che Hashem porti la redenzione ultima. Ma per arrivare a questa redenzione ultima, dobbiamo tutte noi e tutti noi, il popolo ebraico in particolare, uno a uno, farci, nel senso, fare ognuno la propria introspezione, vedere cosa abbiamo da migliorare, cosa no, e mettere l'accento sulle qualità, cercare di eliminare certi difetti, e non solo, anche e soprattutto nel rispetto del prossimo, qualsiasi cosa diciamo. O pensiamo, bisogna riflettere un attimino se non urtiamo la sensibilità altrui. Ovviamente, se siamo nel giusto, anche quando per dire qualcosa giusto, bisogna dirlo in modo giusto. Poi, tra parentesi, ci saranno persone che vorranno interpretare male, questo è un altro discorso, ma noi sappiamo, ovviamente, e dobbiamo essere sinceri con noi stessi. E, dunque, come appunto stavo spiegando, in questi giorni sono giorni in cui bisogna aumentare in modo particolare tutto quello che è l'amore verso il prossimo, rispetto verso il prossimo, proprio a massimi livelli, perché come ogni problema fisico, per guarire bisogna andare all'origine del problema, così anche spiritualmente. Visto che la distruzione del tempio è stata la conseguenza diretta della mancanza di amore e di rispetto uno verso l'altro, con la famigerata storia del Tamigdash, che insomma, canza o barcanza, eccetera. Allora, noi adesso, per rimediare, dobbiamo accentuare molto di più questo che viene definito l'Avat Israel, l'amore per il prossimo, che è alla base di tutta la Torah, di tutto il mitzvot. E allora, noi in questi giorni volevo qualche minuto ancora ricordare, noi abbiamo appunto studiato il capitolo 6, siamo nel capitolo 6 cioè oggi abbiamo iniziato il 7, ma in questi giorni, 6, capitolo 6 e 7 del Tanya, volevo riprendere velocemente, appunto, essendo anche la lezione del giovedì che abbiamo anticipato oggi, Chassidut, allora ricordare. E questi concetti, come abbiamo visto anche nell'ultima lezione, abbiamo preso dei concetti cabalistici anche oggi, quello che viene definita la Klipat Noga. Allora, Klipa è, come abbiamo visto, la buccia, cioè la parte negativa, ma Noga in realtà, termine Noga, vuol dire lucentezza, splendore. Dunque, tornando alla Kabbalah e alla Chassidut, vi sono tre clipot, cioè gusci, scorze, come vogliamo definirle, che rappresentano il male. Allora, una è la sitrah, la parte opposta, che è quella in contrasto con la santità, con la purezza. Poi abbiamo la clipat noga, che è uno stadio intermedio fra la santità e la corruzione, ha in sé sia male che bene, e può venire indirizzata tanto al male che al bene, dipende da appunto come la usiamo. Esempio banalissimo: mela, kasher. Se io prima di consumarla recito la bracha prima, recito la bracha dopo, mentre la sto consumando penso che Hashem mi dia le forze tramite questo frutto per poter studiare Torah e attuare la volontà, questa mela va ad aggregarsi alle forze della santità. Se invece no, allora va all'opposto. Allora, un cibo proibito, per esempio, come diciamo, il maiale, proprio per dire il peggiore, deriva dalle tre clipot impure, assolutamente impure. Non posso dire, ok, mi mangio una fetta di prosciutto, poi dopo avrò la forza di studiare. No, 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 assolutamente no. La noga invece, come abbiamo detto, a differenza delle tre clipot completamente negative, la noga è neutrale, come l'esempio del cibo, che può soddisfare un grande appetito fisico e dunque essere degradata, o venire consumata per uno scopo molto più alto e dunque essere elevata. Dunque, la forza vitale che proviene da uno stato di purezza o di santità discende dallo stato di Noga e può cadere ancora più in basso, appunto, se non lo si utilizza nel modo giusto. E a proposito di male e bene, appunto, prima che Adamo Rishon gustasse il frutto proibito, il bene e il male erano nettamente divisi e si distinguevano come bianco e nero. La linea di demarcazione poi si fece più confusa. Seguì, diciamo, uno stato di grigiore dove non c'era nel mondo né bene assoluto né male assoluto, ma quando l'uomo serve Hashem, dominando la tentazione del peccato, separa, visto che adesso non c'è separazione netta, ma sì, attuando la volontà di Hashem, si separa il bene dal male, purificando il mondo materiale, che è questo lo scopo ultimo della creazione di questo mondo. Dunque, questo per quanto riguarda velocemente i due concetti della Hasidut e del Tanya che abbiamo studiato questi giorni, per approfondire un attimo. E ok, abbiamo avuto la parasha di Mattot e Massè, cioè che poi concluderemo Shabbat, due parasciotti importantissimi. Ogni volta dico, ogni parasha è affascinante perché ha un mondo dentro, però ovviamente tutte le parasciotte hanno la loro kedusha. Allora, molto velocemente, gli ultimi minuti. Allora, abbiamo la Parashat Matot che ricorda le norme per i voti e i giuramenti. Abbiamo ricordato la guerra contro i Midianim e abbiamo spiegato il perché non contro Moab. Poi abbiamo Mosè che rimprovera gli ufficiali per aver portato le donne da questa guerra, donne che erano la causa di tutto la caduta dei 24.000 ebrei e della guerra. Poi anche di questi giovani che volevano impossessarsi del bottino, dunque da qui la responsabilità degli ufficiali. Dunque poi abbiamo tutto l'iter della purificazione dopo la guerra di chi era appunto avuto un contatto col morto, chi ha ucciso o avuto un contatto, poi la divisione del bottino di guerra, le offerte che andavano agli ufficiali e la divisione, dunque metà andava ai 12.000 che sono andati di fatto in guerra, 1.000 per ogni tribù. E l'altra metà andava al popolo. Poi abbiamo le due tribù, Reuven e Gad, che chiedono di restare al di là del Giordano. Mosè, che in un primo luogo reagisce con una forte critica, però poi definiscono bene la loro richiesta e lì li impone appunto di partecipare alla conquista del paese, cosa che faranno e anche di più, perché non solo rimarranno i primi 7 anni, non solo andranno in prima linea, ma anche rimarranno gli altri 7 anni della suddivisione dell'Israel e solo dopo si sono infatti di fatto ricongiunti alle loro famiglie che appunto stavano al di là del Giordano. Stamattina abbiamo cominciato anche la Parashah di Massè, che questo Shabbat sono unite, con le 42 tappe dell'esodo, 14 nel primo anno, 8 nell'ultimo anno dopo la morte di Aaron e in mezzo 20. Dunque, le ultime tappe abbiamo la morte di Aaron e l'attacco di Amalek, l'ingresso in Eretz Kenan, i confini del paese, i capi scelti per la spartizione del paese, le città che sarebbero state destinate ai Levi'im, poi le città rifugio per gli uccisori, quello che uccide in modo involontario, anche tutte le norme. Per quanto riguarda appunto l'uccisore volontario, per quello involontario, e la parasha e il libro di Bamidbar, con questa parasha si conclude col possesso ereditario che deve essere conservato. Per non saltare proprio, allora qualche parola anche sulla Haftarah, giusto per concludere un po'. Allora, essendo le due parashot unite, questo Shabbat leggeremo l'Haftarah di Massè. Poi c'è il rito italiano, rito Ashkenaz e Sefarad. Allora, partiamo dunque molto brevemente, la prima cosa siamo in Irmia, nella Virmia, che questa è la seconda delle tre Haftarot che cadono tra il 17 di Tammuz e il 9 di Av, e dunque non troveremo qui la relazione con la Parashah di Masè, come sì, ogni volta l'Haftarah è in relazione con la propria Parashah. E piuttosto annuncia a Israele calamità e punizioni che di fatto si sono avverate purtroppo. E dunque ecco perché si legge in queste settimane, dove appunto sono le settimane ben. Allora, cosa dice Hashem? Ascoltate, cioè Irmia a nome di Hashem, ascoltate la parola di Hashem, o casa di Jacob. E voi, tutte famiglie della casa di Israele, cosa ha detto Hashem? E cosa dice Hashem? Hashem pone una domanda. Hashem al popolo ebraico. Cosa hanno trovato di male in me, i vostri padri, per essersi allontanati da me? per aver seguito la vacuità dell'idolatria e essere divenuti loro stessi inconsistenti? Non si sono chiesti dov'è Hashem l'Eterno che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, che ci ha guidato nel deserto, in una terra piatta, piena di crepacci, in una regione arida e tenebrosa, che nessun uomo ha mai attraversato e dove l'uomo non ha mai abitato? Eppure, dice Hashem, io vi ho condotto in una terra fitta di boschi per goderne i frutti e i pregi. Ma quando siete entrati, avete reso impura la mia terra e ridotto il mio possesso, un abominio. I Kohanim, continua Hashem, dice, non hanno detto: dov'è l'Eterno? Dov'è Hashem? I componenti del Sanedrin, del Sinerbio, che sono custodi, sensati essere custodi della Torah, non mi hanno riconosciuto, dice Hashem. I re si sono ribellati a me. I profeti hanno profetizzato in nome dell'idolo Baal, hanno seguito idoli vani. Per questo, dice Hashem, prima di punirvi, insisterò ancora con voi e continuerò a insistere anche con i figli dei vostri figli. Se attraversaste il mare fino alle isole di Chittim e osservaste il comportamento di quella gente, e se mandaste mezzi a Chedare, vi applicaste a considerare le loro pratiche pagane, potreste rendervi conto se vi sia mai stato qualcosa di simile. Ha mai un popolo cambiato la propria divinità, anche quando quelle non sono realmente divinità? Eppure voi, popolo di Israele, mio popolo, avete scambiato la gloria di Hashem per il vano culto dell'idolatria. Per questo, stupitevi, o cieli, divenite tempestosi, affliggetevi molto per la prossima distruzione del santuario, dice Hashem. Qui siamo a Ermia, pre-distruzione del Betamidash, Ermia che avvisa il popolo che se non fanno tshuva è quello che succederà, e come noi sappiamo, visto che noi di fatto viviamo dopo. Perché il mio popolo non ha commesso un doppio peccato. Ha commesso, non ha, scusate, perché il mio popolo ha commesso un doppio peccato. Uno, hanno abbandonato a me, dice Hashem, che sono come la sorgente dell'acqua che dà vita, perché, come abbiamo ben studiato in Chassidut, in Kabbalah, la fonte della vita è Hashem. E hanno scelto degli idoli, vale a dire hanno scavato delle cisterne d'acqua stagnante, che oltretutto sono cisterne rotte, che non riescono a contenere l'acqua. È un'analogia, ovviamente. Israele, Israele è forse uno schiavo? È uno nato in casa da una schiava? Perché allora è diventato una preda? I re, come giovani leoni, ruggiscono contro di lui e levano la loro voce. Hanno reso la sua terra una desolazione, le sue città sono state date alle fiamme, sono rimaste senza abitanti. Anche gli egiziani, figli di Nofe, di Tarpanhes, si casseranno il capo. Non è forse vero che tutto questo ti succede, dice Hashem, perché mi hai abbandonato? Hai abbandonato l'Eterno tuo Dio quando Hashem ti guidava sulla retta via? E allora, perché adesso mi abbandoni e corri verso l'Egitto? Perché ti ribelli a me così da dover scendere esule in Assiria a bere l'acqua del fiume Eufrate? Al narot Babel, sham yashavnu gam bachinu, by the rivers of Babylon. Alla fine sarà la tua stessa malvagità a castigarti e le tue ribellioni ti puniranno. Dunque, sappi e comprendi che cosa malvagia e amara che tu abbia abbandonato tuo Dio e che tu non abbia più timore di me, dice Hashem. Perché già da tempo, e conclude, ho spezzato il tuo giogo, reciso le tue briglie, e tu hai affermato: ah, io non trasgredirò più le tue parole. Ma invece no, ti sei distesa su ogni colle elevato e su ogni albero verde, comportandoti come una prostituta. Io, Hashem, ti avevo piantato da un solido ceppo, ossia con Avraham, Isacco e Jacob, che formano un seme perfetto. E allora, come è potuto degenerare in una vite selvatica a me sconosciuta? Perché anche se ti dovessi lavare con la soda, usando per te abbondante sapone, la colpa della tua iniquità rimarrebbe una macchia davanti a me, dice Hashem. E questo ci riporta al concetto che ho iniziato prima, nell'Igeret HaTeshuva, nei peccati e ripulirci, no? Che dicevo prima. E ultimi psukim, come puoi dire, non sono diventata impura, non ho seguito i Baal? Considera come ti sei comportata nella valle di Peor, riconosci quello che hai fatto. E qui l'importanza, ognuno, come dicevamo prima, e qui appunto lo ritroviamo, l'introspezione, l'ammettere i propri errori, i propri peccati. Anche adesso tu agisci come un'agile cammella vagabonda che è ancora legata al proprio comportamento giovanile. Sei come un'asina selvatica abituata al deserto che nell'ardore del suo istinto fiuta il vento a suo piacimento, come anche fanno le creature marine. E chi potrebbe frenarla? Tutti quelli che la cernacchiano per catturarla non devono affaticarsi inutilmente perché sanno che la troveranno sempre nel mese di Av, il mese appunto che ci troviamo, che presto entreremo, ma nel senso i profeti ti hanno avvisato. Evita l'idolatria, così che il tuo piede non debba andare esule e scalzo, che la tua gola non debba soffrire la sete. Ma tu rispondi: non mi importa, no? Perché amo gli idoli stranieri e andrò dietro a loro. Siccome si erano presentati come servitori di Hashem e invece si sono dedicati all'idolatria, la casa dei comuni figli di Israele, dunque i suoi re, i suoi principi, i suoi sacerdoti del Baal, i suoi falsi profeti, sono stati svergognati agli occhi delle nazioni, provando la vergogna del ladro quando viene scoperto in flagrante. E dicono a un pezzo di legno: tu sei mio padre, a una pietra, tu ci hai generato. Perché a me, Hashem, hanno rivolto la nuca e non il viso. Eppure, nel momento della loro disgrazia, sì, si ricorderanno di me. Sì, mi invocheranno dicendo: sorgi e vieni a salvarci. E dove sono allora le divinità che ti sei costruito? Che si alzino loro e vedremo se riusciranno a salvarti nel momento della tua sventura, dice Hashem. Perché le tue divinità sono numerose quanto le tue città, o Yehuda. Non è vero che Hashem verrebbe in aiuto se ti ravvedassi? E lo invocassi sin d'ora gridando: Padre mio, tu sei maestro della mia giovinezza. E cioè, nel senso, è una domanda, ma nel senso che comunque per concludere positivamente, sì, se si fa teshuva, se si torna ad Hashem, se si ammette i propri errori, Hashem, sì, ci accoglierà. E se davvero ti volessi pentire, dice Hashem, presso di me ritorneresti alla gloria precedente. Se allontanerai dalla mia presenza i tuoi abomini, smetterai di vagare in esilio ed errabonda, e se giurerai dicendo come è vero che Hashem vive, appunto promettendo di comportarti secondo verità, lealtà e giustizia, allora le nazioni tra loro si benediranno utilizzando il nome di Israele e si vanteranno di poter essere simili a te. Amen, amen, che ne razzono con queste splendide parole di speranza. Che si avverino prima possibile. Vi auguro un bellissimo Shabbat. Ogni bene.